cachoeiras e cascatas de colorido sutil, e este lindo céu azul de anil emolduram aquarela o meu Brasil.
Boa tarde, buon domingo, buon pomeriggio, buona domenica a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno scelto di passare anche questa domenica in mia compagnia. Io sono Loretta da Costa Perrone dai microfoni di Popolare Network, sempre per portarvi all'interno di Mitologia Popolare, che è il programma che vi fa entrare nella mitologia, nella cultura brasiliana attraverso le sue tradizioni, appunto i suoi miti, la cultura, libri, cucina. Ne abbiamo viste veramente tantissime in questi mesi, siamo andati anche in giro per varie città e appunto oggi vorrei dedicare la puntata alla cultura di uno stato, questa volta di uno stato, di varie città che è in ginocchio. Parlo del Rio Grande do Sul, che da settimane è in una situazione di emergenza totale. L'acqua ha sommerso purtroppo praticamente tutto, mezzo milione di case senza elettricità, senza acqua, molte strade sono state proprio inghiottite dal fango, travolte dalla piena, cioè un'inondazione proprio a tutti gli effetti. Rio Grande do Sul, tra l'altro, è uno dei comparti produttivi dello Stato, è un'economia molto importante del Brasile. Insomma, una situazione veramente veramente gravissima, ci sono persone bloccate in casa, sui tetti da giorni, e non si è mai vista una cosa del genere. Io ovviamente, appunto, voglio esprimere tutta la mia vicinanza, per quello che vale, a tutti e tutte, soprattutto ai brasiliani e alle brasiliane che sono qui in Italia e che magari sono in pensiero, perché non magari, sicuramente sono in pensiero e angosciati perché hanno amici o familiari a Porto Alegre o in qualsiasi delle città colpite, che sono quasi l'80% appunto delle città dello Stato. Ecco, vi abbraccio tutti e appunto ho deciso di dedicare questa puntata alla cultura gaúcha, a questa zona del Brasile ricchissima di tradizioni. Vi ho parlato un po' di tempo fa del mito do Negrinho do Pastoreio, che fa parte proprio di questa zona, e oggi chiaramente sarà una cosa generica perché non ho tempo per entrare nel dettaglio di tutto, però insomma anche la musica sarà naturalmente tutta dedicata a questa zona, ed è il mio piccolo omaggio, piccolo modo per rendere omaggio a tutte le persone, appunto, di Porto Alegre, di Teutônia, di Alvorada, di Barão, di Cachoeira do Sul, di Jabuticaba, di Novo Xingu, di General Câmara, di Chapada, di Salvador do Sul, insomma di tutte le città colpite del Rio Grande do Sul, e non solo agli abitanti, lo ripeto, ma anche a tutti i brasiliani e le brasiliane che abitano qui e che hanno persone in una situazione veramente brutta. Un abbraccio grande para todos vocês. E quindi niente, cominciamo. Vi do come sempre il mio benvenuto ufficiale. Sejam muito bem-vindos e vamos lá.
Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dois amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite um gosto de sol. Num sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dois amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está. Amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dois amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está. Amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol.
Nada será como antes, Elis Regina, abbiamo aperto con lei perché era di Porto Alegre. Oggi vi ho detto che appunto la puntata è dedicata proprio allo stato del Rio Grande do Sul, è un mio piccolo omaggio a questo stato che sta passando un momento davvero inimmaginabile. Mi sembrava bello farlo, appunto qua si parla di cultura, di tradizione, mi sembrava bello parlare della cultura appunto di questa zona. Quindi insomma andiamo con ordine, lo stato del Rio Grande do Sul è diciamo così l'ultimo stato a sud del Brasile, perché confina vabbè con Santa Catarina, ma poi confina con l'Argentina e l'Uruguay, oltre che ovviamente con l'Oceano Atlantico. E questa vicinanza appunto con Argentina e Uruguay hanno ovviamente influenzato buona parte della cultura di questa zona, non a caso gli abitanti del Rio Grande do Sul si chiamano gaúchos. Poi vi spiego meglio. Volevo raccontarvi prima quest'altra curiosità sul nome dello stato, che in realtà trae origine da una serie di errori cartografici e anche di disaccordi, no? Perché si credeva che a Lagoa dos Patos, che tra le altre cose è la seconda laguna più grande dell'America Latina, fosse in realtà la foce del Rio Grande, cosa che era già dimostrata da varie mappe olandesi del 1670, quando è stata fatta la prima registrazione cartografica appunto da un olandese per mostrare questo presunto fiume, no? Un fiume grande, Rio Grande. Poi alla fine, intorno al 1720, gli azzorriani provenienti dalla laguna appunto arrivano nella regione di São José do Norte per star dietro, cercare coltivare tra virgolette perseguire la coltivazione dell'agricoltura, ma anche per star dietro e per cercare il bestiame cimarron che veniva appunto da queste missioni, e quindi ecco, così riescono a fondare questa città Rio Grande nel 1737. Però insomma fa ridere che anche questa cosa qua sia nasca in realtà da un errore cartografico, appunto, come vi dicevo prima.
Menino Deus, um corpo azul dourado, um Porto Alegre é bem mais que um seguro na rota das nossas viagens no escuro. Menino Deus, quando tua luz se acenda, minha voz comporá tua lenda, e por um momento haverá mais futuro do que jamais houve. Mas ouve a nossa harmonia, a eletricidade ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade. Menino Deus, quando a flor do teu sexo
abrir as pétalas para o universo, então por um lapso se encontrar anexo, ligando os breus, dando sentido aos mundos e aos corações, sentimentos profundos de terna alegria no dia do menino Deus, do menino Deus. Deus, quando a flor do teu sexo abrir as pétalas para o universo, então por um lapso se encontrar anexo, ligando os breus, dando sentido aos mundos e aos corações, sentimentos profundos de terna alegria no dia do menino Deus, do menino Deus, do menino Deus, dia do menino Deus.
Menino Deus, ao vivo, Caetano Veloso. Ho messo su questo pezzo perché Caetano e sua sorella Maria Bethania hanno registrato una nuova versione di questo brano per il loro tour e per raccogliere, soprattutto per raccogliere fondi per la ricostruzione delle zone colpite del Rio Grande do Sul. Perché? Perché la volontà appunto è quella sia di rendere omaggio alla città di Porto Alegre che raccogliere i fondi. Perché? Perché Menino Deus, che è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, è il nome anche di uno dei quartieri della capitale. E Maria Bethania, intervistata, no, in queste ultime settimane, dice: quando è stata scelta questa canzone sembrava una preghiera, perché la situazione che sta vivendo il popolo del Rio Grande do Sul richiede preghiere, buoni pensieri, energia, e questa melodia così morbida, così pulita, può e deve portare un po' di calore. E poi Caetano aggiunge: la musica va come una preghiera, no? Come una preghiera alla gente del Rio Grande do Sul. Infatti loro cantano: un porto felice è molto più che un'assicurazione, no? È sulla rotta dei nostri viaggi nell'oscurità, e per un momento ci sarà più futuro di quanto ce ne sia mai stato. Ma ascolta la nostra armonia, l'elettricità si accende nel giorno in cui splenderai sulla città, no? Questa è parte del testo che hanno anche riaggiunto loro. E quindi ecco perché ho scelto questo brano, appunto, perché poi loro due, tra l'altro, vi dicevo, sono anche in tour, quindi hanno anche fatto questa bellissima cosa per sostenere il popolo del Rio Grande do Sul. Però appunto andiamo avanti, perché siamo qui per parlare della cultura di questo stato, e questa cultura si riferisce appunto alla conoscenza, all'arte, no? E a tutte le abitudini della gente del Rio Grande do Sul, che può essere un po' analizzata la cultura locale appunto come risultato, diciamo così, di due aspetti. Il primo, che affonda le sue radici ovviamente nelle popolazioni indigene, e l'altro aspetto è il risultato della colonizzazione europea, no? Perché poi sono arrivati portoghesi, spagnoli, insomma, provenienti anche da altre regioni del Brasile coloniali, anche africani arrivati come schiavi fino al XIX secolo. Ecco, questo incrocio tra portoghesi, indigeni, eccetera eccetera, e anche con questa vicinanza con Argentina e Uruguay, dà origine a quello che sarebbe stato chiamato appunto poi e tuttora chiamato gaúcho, che arrivano poi a un certo punto, sempre nel XIX secolo, nel Rio Grande, perché oltre ai gaúchos, quindi oltre a tutta la parte argentina, a un certo punto arrivano anche immigrati, dicevo prima, italiani, tedeschi, slavi, ebrei, libanesi, quindi insomma veramente un miscuglio molto bello di tantissimi popoli.
Non Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Naquela mesa, Nelson Gonçalves, vi avevo detto che oggi avremmo ascoltato anche tanta musica del Rio Grande do Sul, e Nelson Gonçalves è un cantante ormai vecchia guardia, diciamo così, cantante, compositore e chitarrista. Insomma, è veramente uno degli artisti musicali più venduti di sempre, secondo me, insieme a Roberto Carlos. Non so esattamente come sia in classifica, però insomma veramente è famosissimo, nato appunto nello stato del Rio Grande do Sul, poi cresciuto a São Paulo, insomma, quindi siamo sempre lì. Mitologia Popolare, bentornati. Appunto, stiamo parlando della cultura gaúcha, della cultura dello stato del Rio Grande do Sul, e vi dicevo appunto questa parola gaúcha, no? Gaúcho, gaúcha, che è l'aggettivo, no? Con cui ci riferiamo a quella zona lì e ai suoi abitanti. Quindi, però, da dove viene questa parola? Perché si dice così, no? E allora, il gaúcho è di fatto, diciamo, il mandriano delle Pampas, no? Dell'America meridionale, e i gaúchos si trovano di fatto in Argentina, in Bolivia, appunto nella regione sud del Brasile, in Paraguay, in Uruguay, in Cile, l'origine, insomma, non c'è tantissimo accordo nel definire l'origine della parola gaúcho, perché appunto si dice che forse è possibile che il gaúcho sia nato nella Pampa orientale intorno al XVIII secolo. Qualcuno dice che il termine forse derivi dall'arabo e voglia dire uomo a cavallo, o più probabilmente deriva dal quechua, spero di dirlo capirlo bene, che vuol dire senza madre, perché viene descritto sempre come un uomo selvaggio, bianco ovviamente, che vive lontano dalla società, è un nomade a cavallo, ecco, e rappresenta un'importante figura anche nella storia delle pampas sudamericane in generale. E appunto, vi dicevo, ci sono un sacco di spiegazioni, nessuno sa esattamente come abbia avuto origine questa parola gaucho. Nel 1933 c'è un autore che ha raccolto 36 diverse teorie, fino ad arrivare a più recentemente chi ne ha raccolta addirittura 50. Ecco, il fatto è che non esiste nessuna documentazione che fissi l'origine di questa parola in un tempo, in un luogo o in una lingua esatta, appunto. Ci sono, dicevo, tante teorie della somiglianza anche, no? Di assonanza rispetto all'origine della parola gaucho, perché ci sono varie parole di diverse lingue che assomigliano a questo termine, molte delle quali però mai confermate come attendibili. Un altro approccio invece è quello di considerare che la parola potrebbe aver avuto origine a nord del Rio della Plata, dove le lingue indigene erano diverse, ma in questo caso qua c'è un'influenza anche portoghese, perché ci sono dei fatti che alimentano questa teoria, perché è che la parola in realtà esiste in portoghese, che è gaucho, e in spagnolo che non credo sia gaucho, non lo so, però insomma è un fatto che esista sia in una lingua che nell'altra, e i gaucho sono menzionati nei documenti coloniali spagnoli per quello che è l'attuale Uruguay, ed è che è spesso in connessione con la storia del contrabbando in Brasile, no? E dicevo che il gaucho era un cavaliere nato, e il suo coraggio appunto, specialmente sotto le guerre, sotto le battaglie, si guadagna un'immagine, un'ammirazione, no? E di fatto questa figura discendeva tipicamente da unioni tra uomini iberici e donne amerindie, anche se chiaramente potevano esserci anche origini africane. Hanno fatto uno studio dell'analisi del DNA, leggevo, degli abitanti del Rio Grande do Sul che si definiscono gaúchos, e questo studio ha affermato non solo la discendenza amerindia, no, nella linea femminile, ma anche nella linea maschile una discendenza spagnola rispetto al solito in Brasile. Questa è l'analisi che hanno fatto in Brasile, però ecco, diciamo che os gaúchos erano una classe sociale, quindi non una popolazione, proprio una classe sociale specifica, proprio perché appunto avevano questo status di essere così dei combattenti anche.
E aí eu comecei a cometer loucura. Era um verdadeiro inferno, uma tortura, o que eu sofria por aquele amor. Milhões de diabinhos martelando um pobre coração que agonizando já não podia mais de tanta dor. E aí eu comecei a cantar verso triste, os mesmos versos que até hoje existem na boca triste de algum sofredor. Como é que existe alguém que ainda tem coragem de dizer que os meus versos não contêm mensagem, são palavras frias, sem nenhum valor? Oh, que o senhor não está vendo isto? Então por que que o senhor mandou Cristo aqui na terra semear amor? Se quando se tem alguém que ama de verdade, serve de riso pra humanidade, é um covarde, um fraco, um sonhador. Se é que hoje tudo está tão diferente, por que não deixa eu mostrar esta gente que ainda existe o verdadeiro amor? Faça ela voltar de novo pra meu lado, eu me sujeito a ser sacrificado. Salve esse seu mundo com a minha dor. E aí eu comecei a cometer loucura, era um verdadeiro inferno, uma tortura o que eu sofria por aquele amor. Milhões de diabinhos martelando um pobre coração que agonizando já não podia mais de tanta dor. E aí eu comecei a cantar verso triste, os mesmos versos que até hoje existe na boca triste de algum sofredor. Como é que tem alguém que ainda tem coragem de dizer que os meus versos não contêm mensagem? São palavras frias, sem nenhum valor.
Loucura, Lupicínio Rodrigues. Adesso voglio raccontarvi proprio al volo di questo grandissimo artista, anche lui appunto di Porto Alegre, che ha vissuto tra è morto nel 1974, e veniva detto Lupi. E lui, vabbè, era un autore, insomma, di samba, di marcette, di carnevale, però la cosa per cui è maggiormente ricordato è perché lui di fatto ha inventato il termine dor de cotovelo, quindi dolore del gomito, che ovviamente fa riferimento all'atto di appoggiare i gomiti sul bancone di un bar o su un tavolo, ordinarsi qualcosa da bere, di solito un doppio whisky, e piangere per la perdita di una persona cara, no? Di solito appunto amore, perché lui si dice che fosse costantemente abbandonato dalle donne, dove lui appunto scriveva tantissimo di amore e anche tradimento, perché appunto erano il binomio costante della sua vita. Tra l'altro lui non ha mai vissuto fuori dal Rio Grande do Sul, perché insomma è stato solo a Rio de Janeiro a un certo punto per così respirare un po' l'aria della Rio de Janeiro degli anni 40, insomma, no? Per vedere insomma che aria tirava. E questo è Lupi, insomma, volevo raccontarvelo. Mitologia popolare, appunto, stiamo parlando della cultura do Rio Grande do Sul, e vi dicevo prima, no, di questi gaúcho che hanno combattuto e sono stati, diciamo, quelli che hanno fatto così esplodere la guerra di Farroupilha, quindi la guerra dei Farrapos, credo si dica in italiano, che è una serie di conflitti tra il 1835 e il 1845, appunto, interessarono la zona del Rio Grande do Sul e di Santa Catarina. E volevo fare una piccola parentesi anche storica, perché appunto è molto importante questo pezzo della storia, perché c'è una rivolta, no? Perché a un certo punto allora le file dei ribelli appunto erano soprattutto formate da questi gaúchos, che erano i commercianti, quindi la piccola borghesia, gli intellettuali che gli imperiali chiamavano con disprezzo farrapos, cioè straccioni, ecco. E quindi per questo la guerra è passata alla storia con il nome guerra dei Farrapos o rivoluzione Farroupilha, quindi rivoluzione stracciona, ecco, sarebbe la traduzione. E quali sono i motivi dietro a questa rivolta? I motivi sono nelle eccessive tasse a cui il Rio Grande do Sul è stato soggetto, quindi e anche del disinteresse del governo nei confronti dello sviluppo delle industrie locali e nell'esportazione di fatto del pellame, perché era una zona molto 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 ricca di fabbriche, insomma, facevano la carne che veniva esportata poi anche in tutta la zona nord e nord-ovest e nord-est, scusate, del Brasile, appunto, per gli schiavi eccetera eccetera. Poi insomma la guerra poi viene la Repubblica Rio-Grandense, perché loro volevano fondare questa Repubblica Rio-Grandense per essere completamente indipendenti, no? Ecco, invece poi chiaramente vengono sconfitti e c'è stata poi dopo una negoziazione di pace e firmano appunto questa fine della guerra questi Farrapos e l'impero insomma brasiliano. Adesso però chiudiamo questa parentesi storica e vi metto su un altro pezzo di Velho Casarão di Teixeirinha, poi rientriamo, perché appunto poi volevo raccontarvi più nel dettaglio le tradizioni rurali del Rio Grande do Sul, perché appunto c'è anche o Dia do Gaúcho, parleremo del churrasco, do chimarrão, insomma state lì che vi racconto tutto.
Versos quero oferecer pro meu irmão e amigo Agenor Alves dos Santos. Velho casarão, já quase tapera da grande figueira sombreando o telhado. Se ela falasse, contava a história de quem que plantou há um século passado. Mas como eu sou neto de quem me plantou, eu conto a história, casarão amado. Nas suas paredes tem furo de bala das revoluções que a história fala. Serviu de trincheira, varanda e a sala pra ser o construtor, meu avô afamado. Ali meu avô 12 filhos criou, sou filho de um que empunhou a bandeira. Meu avô morreu, ficou meu pai mandando na estância pela vida inteira. Meus tios foram embora pra outra querência, ficou o casarão que foi sempre trincheira. Na frente o meu pai seu chimarrão tomava, comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe os dois cantarolava para mim dormir na sombra da figueira. É tempinho que não volta mais. Lá por 32 houve outra revolta, as forças chegaram e foram invadindo. Meu pai, minha mãe, abraçado aos fuzis. Velho casarão, outra vez resistindo. Lá do meu berço eu saí gatinhando, pra ver e ouvir a bala zunindo. As forças recuaram, acabou a desgraça. A figueira grande abafou a fumaça. Meu pai demonstrou ter ficado com a raça do meu velho avô, que brigava sorrindo. Ele sorria e ia cortando fundo, barbaridade. Casarão querido da grande figueira, ali fiquei moço, façando e pachola. Meu pai me ensinou a ser bom cantador, e o primeiro acorde de uma viola. Depois veio a morte e levou os meus pais. Saí pelo mundo, minha fama rola. Quando eu ficar velho, velho casarão, volto pra contigo tombar no chão. Da grande figueira quero o meu caixão, e pra minha alma o céu por esmola.
Velho Casarão, Teixeirinha, anche questo un artista, un musicista di Porto Alegre, del Rio Grande do Sul. Bentornati in Mitologia Popolare. Appunto, adesso volevo parlarvi un po' delle tradizioni, appunto qua parliamo di questo, no? Vi racconto un po' i simboli del Brasil, per chi tra l'altro non si fosse perso qualche puntata precedente, insomma volesse riascoltare. Vi ricordo sempre che sul sito e sull'app della radio potete andare cercando tra le trasmissioni Mitologia Popolare, potrete cercare, insomma, ascoltare tutte le puntate precedenti. E allora arriviamo anche a quello che diceva Teixeirinha in questo brano, che a un certo punto dice, no, che il padre bebe o chimarrão. Ecco, chimarrão è una bevanda, è il corrispettivo del mate, della yerba mate argentino, no? Quindi è una bevanda che si beve, l'avrete vista sicuramente, è una specie di zucca sotto, no? Una zucca, sembra un cocco, non so cosa sia esattamente, che si beve con questa cannuccia di acciaio, insomma, e si piena di mate, e si beve, insomma. Ma è la bevanda simbolo del Rio Grande do Sul, che è legata anche agli indios guaranis, no? Che erano lì molto tempo prima. Chimarrão è sempre presente nel quotidiano proprio del gaúcho tipico, ed è conosciuta anche come maci amargo, quindi amaro, no? Ed è proprio davvero il simbolo, il significato, il sinonimo dell'ospitalità e dell'amicizia del gaúcho. Allora, tradizionalmente è servito appunto senza zucchero, si prepara, dicevo, in questa specie di zucca, molto molto caldo, ed è il risultato dell'infusione appunto di questa erba mate, che è una pianta proprio nativa del Sud America, appunto compreso il Rio Grande do Sul. La storia di questo chimarrão, allora vi spiego, così è proprio il folklore, la tradizione, no? Perché così come è tipico e comune andare a mangiare un aracajé quando si arriva a Salvador, o un pão de queijo quando si va a Minas Gerais, che vabbè c'è anche in tutto il Brasile, ecco, è impossibile, possiamo dire così, visitare il Rio Grande do Sul senza aver assaggiato e senza aver vissuto questa esperienza del chimarrão, perché si dice che la sua scoperta, appunto vi dicevo, sia da cercare nei Guarani, no? In cui più o meno 3.000 indigeni famosissimi ancora per la loro forza, allegria e ospitalità, già consumavano questa specie di tè con foglie frammentate, tagliuzzate di questa erba mate, che è quello che oggi chiamiamo chimarrão, no? Che appunto è anche una bevanda dei paesi vicini, e ha lo stesso significato. Credo che in Argentina abbia esattamente proprio anche lo stesso significato simbolico di amicizia e di condivisione, no? Al di là del fatto che uno se la possa bere anche quotidianamente. Dicevo appunto che il gesto che si fa qual è quello di prendere il circo a roda di cimarrão, scusate, a roda di cimarrão, non il circo, che è appunto un cerchio. Ogni tanto mi si fondono le lingue nel cervello, non capisco più niente. A roda di cimarrão, che cos'è? È un cerchio appunto dell'amicizia, dell'ospitalità, in cui ci passiamo sostanzialmente questa zucca, chiamiamola così, questo contenitore con la cannuccia, e ognuno mette l'acqua. Quindi io metto l'acqua, lo passo, la persona a cui lo passo si deve sostanzialmente bere tutta quell'acqua lì, che è infusa, bollente ed è infusa con il tè, una volta con calma, una volta che l'ha finito lo riempie a sua volta e lo passa alla persona accanto, e così via all'infinito, perché appunto è un... così, è un simbolo appunto di amicizia, proprio del darti il benvenuto, cioè fare questa cosa e bere il chimarrão, il fazer a roda di chimarrão con una persona del Rio Grande do Sul, fidatevi, è davvero un simbolo di grande amicizia, di grande rispetto e di grande apertura, perché poi tra l'altro è proprio una cosa di iguaudaggi, no? Siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli, è proprio una cosa fraterna. Quindi insomma, se andate, non perdetevi questa occasione, se ce l'avrete, è molto, un'esperienza molto molto bella. Para as missões, questo era Renato Borghetti, questa è Mitologia Popolare. Siamo quasi in chiusura, appunto, come vi dicevo, non ho fatto in tempo praticamente a dire nulla, perché poi insomma un discorso tira l'altro, però volevo fare una piccola parentesi sulle danze, perché insomma appunto il mondo del Rio Grande do Sul, appunto, perché questa è, se vi siete collegati adesso, faccio un piccolo riassunto, è una puntata dedicata dedicata allo Stato e alla cultura del Rio Grande do Sul, che è, si trova in grandissima difficoltà perché ci sono state appunto queste inondazioni che hanno distrutto tutto. Quindi questo è un piccolissimo omaggio per così celebrare, portare il mio rispetto, il mio abbraccio, la mia stima a tutte le persone che stanno vivendo un momento orribile, sia in Brasile, ma soprattutto, che è più facile che mi ascoltino tutti i brasiliani e le brasiliane che sono qui in Italia. Appunto, voglio portare il mio abbraccio, il mio calore a tutti voi, e quindi insomma sto parlando un po' della cultura del Rio Grande do Sul. Abbiamo parlato un po' di storia do chimarrão, c'è ovviamente il churrasco, che non c'è bisogno che vi spieghi che cos'è, perché insomma lo mangiate tutti sempre. C'è però una grande tradizione di balli anche giù al Rio Grande do Sul. C'è questa danza ispirata alle tradizioni portoghese che si chiama chula, che è ballata dagli uomini appunto al suono di questa fisarmonica, che è tipo un po' quello che abbiamo ascoltato adesso. Poi c'è a mazurka marcada, che è una danza ispirata alle tradizioni della Polonia, pensate, ballata da coppie al suono di violini e fisarmoniche, appunto. Poi abbiamo a Vanera, che è una danza portata dai tedeschi, pensate, e ballata sempre da coppie, ed è stata un po' mischiata e influenzata, e ha avuto il ritmo anche della cuba e della salsa, e quindi insomma molto molto particolare. Poi c'è a Chimarrita, che è una danza tipica del folklore gaúcho, che poi è stata introdotta nella cultura gaúcha dai portoghesi nel XVII secolo, e anche questa è ballata da coppie allineate in una fila, che battono le mani e battono i piedi. Quindi insomma diciamo che questa è veramente un velocissimo assaggio dei balli e delle danze del Rio Grande do Sul. Insomma, io spero che tutta questa situazione orribile si rientri, insomma che ci sia anche un po' da parte delle istituzioni un po' di attenzione anche nell'investire, nel pulire, nel insomma fare tutte le azioni necessarie per far sì che queste cose non succedano più. Quindi speriamo che sia così. Speriamo che le raccolte fondi che sono partite in Brasile insomma servano e possano davvero aiutare questa popolazione. Io vi saluto, vi rimando a settimana prossima. Ovviamente vi lascio con un'altra tipica canzone gaúcha, que se chiama Baile de Candeiro de Marcelo Caminha. Grazie per essere stati con me, vi auguro un buon proseguimento di domenica. Ci sentiamo, se vi va, appunto settimana prossima. Restate qua su Radio Popolare, Popolare Network. Muito, muito obrigada, ciao.
Música.